In questa seconda lezione tratteremo dell'emancipazione femminile tra 8 e 900. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, le emancipazioniste diedero vita a un movimento molto affascinante e variegato. E le loro iniziative furono, e lo vedremo, molto differenti, così come lo furono le loro rivendicazioni. Alcune infatti proponevano ed si attivarono per attuare alcune riforme, anche relativamente caute e limitate, mentre altre, vedremo, si proponevano invece di operare una profonda trasformazione della società e di cambiare la prospettiva generale su quello che era il ruolo e i compiti delle donne. Femminismo italiano, diciamo così, in estrema sintesi, forse passa da un'idea a un movimento che ha la sua ragion d'essere, la sua azione anche nella politica. Quali obiettivi si pone appunto il femminismo italiano in questo periodo? Il primo è avere il suffragio, quindi il diritto di voto per le donne. Poi c'è la parità giuridica, appunto considerando la situazione di partenza della legislazione dello Stato unitario che abbiamo già avuto modo di vedere. Rendere possibile e quindi innovare alcuni aspetti normativi e rendere possibile, dicevo, la ricerca, ad esempio, della paternità. Assicurare parità di retribuzione tra uomo e donna, aspetto che era molto sbilanciato. E operare anche una riforma di un altro ambito, che riguardava quello della prostituzione. Si disegna anche qui una parabola che forse, anzi sicuramente, al suo apice intorno agli anni 10 del Novecento. Vediamo ora quali sono le principali tappe di questo processo. I primi passi si possono far risalire al 1880, quando c'è la nascita di una lega che è promotrice degli interessi femminili. In questa lega ci sono alcune delle figure più di riferimento, più importanti del femminismo italiano, come Anna Maria Mozzoni o Paolina Schiff, che operano a Milano. E non a caso sarà appunto il capoluogo lombardo il fulcro di queste attività, perché è uno dei centri più avanzati dal punto di vista economico ma anche culturale tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Questa lega propone il suffragio, quindi il voto per le donne, una parità salariale con gli uomini e appunto la possibilità per le donne di operare la ricerca della paternità. È importante notare che anche se il diritto di famiglia andava riformato, ovviamente, non si mette in discussione radicalmente il ruolo della donna, che rimane in qualche modo molto ancorato a appunto al ruolo di madre e di moglie. Ma chi sono queste emancipazioniste? Chi sono quelle donne animatrici di questi movimenti che portano avanti questo tipo di istanze? Di norma sono donne borghesi o aristocratiche, però si impegnano a fare anche delle campagne che vadano a favore appunto anche delle donne di altri censi e anche delle operaie. Sono donne che abitano prevalentemente nelle zone urbane, e donne più o meno di mezza età, diremo oggi. Tra tutte, Anna Kuliscioff, ad esempio, aveva nel Novecento aveva 46 anni, Paolina Schiff, già citata, una sessantina, Resedia Maino 41 e la Mozzoni siamo intorno agli 60 anni. Quindi una generazione non di giovani, no? Che non pone tanto l'accento sulla realizzazione di desideri individuali, ma forse si pone l'obiettivo di fare, diciamo così, fare del bene per tutta la società. Queste emancipazioniste italiane si ispirano a teorie elaborate anche all'estero e ai movimenti femministi che si stanno affermando già a partire dagli anni 60 dell'Ottocento. Penso soprattutto a quello che accade nei paesi anglosassoni con i movimenti per il voto e per altre rivendicazioni. In Italia il ruolo forte delle donne è appartenenti anche ad alcune minoranze religiose e straniere provenienti da altri paesi. Tra queste vi sono diverse protestanti ed ebree perché sono più istruite e hanno anche molto spesso degli atteggiamenti meno conformisti. Il movimento emancipazionista italiano è molto articolato, intricato. A partire appunto dagli anni 80 dell'Ottocento verranno formate, si svilupperanno varie associazioni, varie idee con diversi contributi che molto spesso si sovrappongono in una moltitudine di voci che spesso sfugge a un inquadramento, anche in ragione della durata limitata di molte di queste esperienze. Ciò nonostante, ritengo si possano intravedere almeno due tendenze generali, appunto, che caratterizzano il movimento emancipazionista italiano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Questa prima tendenza è che dalle piccole associazioni si passa al tentativo di formare un'unità, appunto, che le colleghi. E questo, appunto, avviene soprattutto all'inizio del secolo. Forse una tendenza generale, questa è la seconda, è il progressivo spostamento verso destra, verso posizioni più conservatrici di questi movimenti, che invece nella prima parte erano stati animati da un maggior numero di esponenti di sinistra. Questo progressivo spostamento verso posizioni conservatrici o di destra che poi darà appoggio anche ad alcune condotte militari e politiche dell'Italia, appunto nei primi anni del Novecento. Vediamo ora quelli che furono i primi passi mossi, appunto, dal movimento femminista. Poche donne sono impegnate nei primi decenni dell'unità sul fronte femminista. Sono per lo più altoborghesi o aristocratiche. Nel loro modo di agire c'è una forte carica di patriottismo, ma molta attenzione viene comunque data anche al ruolo materno che devono avere le donne. Con attenzione a quel, diciamo, destino differente e separato delle donne rispetto agli uomini. Spesso hanno attenzione a migliorare l'istruzione femminile e a riformare il codice civile. In questo contesto si segnala la figura di Anna Maria Mozzoni, già citata, forse maggiore esponente italiana del femminismo liberale ed egalitario, appunto durante i primi passi del movimento femminile. Anche se poi la Mozzoni si avvicina alle posizioni socialiste, poi comunque se ne distaccherà, Mozzoni ritiene parte, diciamo, dal presupposto che ciascun uomo sia dotato di ragione e per questo debba avere pari diritti. Mozzoni infatti denuncia la disparità del nuovo codice civile. Lei era quello Pisanelli, lei era lombarda e per molti aspetti questo ha rappresentato un passo indietro rispetto alla legge alla quale era sottoposta prima dell'unificazione. Appunto, Mozzoni propone anche un miglioramento di quella che doveva essere l'istruzione femminile. La posizione di partenza è la sua convinzione che il lavoro salariato favorisse l'emancipazione e si spenderà molto anche per delle campagne a favore del voto e per cambiare la legge sulla prostituzione. Farà anche diverse petizioni, appunto, per perorare la causa del suffragio femminile. Penso che se volete approfondire questa figura molto interessante si possa partire da un libro della Bortolotti intitolato Anna Maria Mozzoni, La liberazione della donna, del 1975. Nell'ultimo decennio dell'Ottocento, come abbiamo detto, si sviluppano varie leghe. Anche alcune riviste sono importanti. Ad esempio mi viene in mente Vita Femminile, una rivista che cerca di tenere in contatto appunto questo ampio movimento. L'orientamento politico di queste leghe è misto, nel senso che è interclassista, non è